Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Un rinnovato interesse per le attività dell'uomo, per la vita mondana, per un'affermazione tutta terrena in un certo ambito, per l'eccellenza, caratterizza la nuova età umanistico-rinascimentale. L'uomo ideale del Medioevo, il cavaliere, il monaco, il santo, è sostituito dalla figura dell'homo divus, colui che si afferma in un campo, da quello artistico a quello pericoloso del mestiere delle armi. Il condottiero di Ventura, di cui esempi illustri sono il Gattamelata, Francesco Sforza, che diventa signore di Milano, o il mediceo Giovanni dalle Bande Nere, combatte per la propria fama e per i lauti guadagni e sostituisce nell'immaginario collettivo la figura medievale del cavaliere. Il geniale Leonardo da Vinci, che è pittore, ingegnere, architetto, matematico, inventore, mette al servizio del signore di Milano, Ludovico il Moro, tutta la sua perizia fruibile in tempo sia di pace sia di guerra. Leonardo rappresenta un altro esempio di grande del tempo. L'uomo si sente ancora creatura di Dio, ma si percepisce in un certo senso affrancato, libero, artefice di sé e del suo destino, perlomeno nella prima parte di questa rinascita. Certo, se la cultura popolare conserva ancora tutta intatta la forte religiosità che ha connotato il Medioevo, la cultura intellettuale diventa sempre più laica e profana. Si sta verificando quella scissione tra cultura del popolo e cultura degli intellettuali che viene descritta da Pasolini negli Scritti Corsari del 1975. Scissione che diventerà poi espressione di tutta la modernità. Così, dal Rinascimento in poi, il sapere intellettuale si farà portavoce di una nuova cultura e la letteratura aulica e alta raramente si occuperà del sacro. Il primo umanesimo, che dai grandi trecentisti Petrarca e Boccaccio arriva a piena maturità alla metà del Quattrocento, esalta l'uomo, la sua libertà e la sua capacità di essere faber fortune sue, artefice del proprio destino. Pico della Mirandola, nella sua Oratio de hominis dignitate, descrive l'uomo come creatura poco inferiore agli angeli, capace da un lato di sprofondare fino agli inferi, dall'altro di elevarsi fino al cielo. Pico afferma che Dio ha dato solo all'uomo la facoltà di scegliere la propria condizione, mentre tutte le altre creature sono vincolate nel loro comportamento in maniera deterministica. Coluccio Salutati affermerà che merita il paradiso chi ha ottenuto la fama su questa terra. Una nuova prospettiva mondana che non nega l'aldilà e la questione religiosa, ma li sradica dalla vita e dalla quotidianità, si afferma, affrancando l'uomo da Dio e da quell'abbraccio misericordioso così ben descritto nella miniatura di Santa Ildegarda di Bingen. L'uomo vitruviano, collocato al centro, proporzionato e misurato, e al contempo lui stesso misura dello spazio e della realtà, diventa l'emblema dell'estrema fiducia nella ragione umana come ratio sui et universi, misura di sé e della realtà. Questa presunzione reggerà però per pochi decenni. Ben presto, nella produzione letteraria di Machiavelli e di Guicciardini, maturerà la consapevolezza della limitata capacità della virtù umana di fronte alla fortuna. L'intelligenza umana, l'ingegno, il progresso nulla possono di fronte alla fragilità umana, alle circostanze negative, alle catastrofi naturali. Se Machiavelli attribuirà alla virtù umana una parziale possibilità di contrastare la fortuna attraverso l'uso della prudenza, l'altro grande letterato fiorentino del Cinquecento, Guicciardini, che ha ottenuto tanti incarichi importanti e ha rivestito ruoli politici di primo ordine, mostra una sfiducia totale nella possibilità dell'uomo di contrastare la sorte, paragonata ad un mare agitato da venti, contro cui nulla si può opporre. Nell'Orlando Furioso, Lodovico Ariosto presenta l'esito del processo di cambiamento della visione dell'uomo dall'epoca medievale a quella rinascimentale e descrive la fine della tracotanza e della presunzione dell'uomo di poter plasmare se stesso e la realtà. In forma poetica, Ariosto rappresenta la sua visione dell'uomo, che è sintomatica di una crisi che ha ormai intaccato sia le certezze medievali sia quelle del primo Rinascimento. Così, fin dal primo canto del poema, incontriamo la selva di dantesca memoria, in cui i valorosi paladini si perdono dietro la ricerca di quel bene che è diventato per loro l'idolo principale della vita. Chi cerca l'armatura, chi il cavallo, chi la donna di cui si è innamorato, tutti cercano qualcosa che possa dissetare la loro brama di felicità. La ricerca è però vana. Viene qui ribaltata la quest medievale, quella di Dante che segue il maestro Virgilio prima e Beatrice poi verso il paradiso, quella di Perceval che vuole ritrovare il sacro Graal, che è segno dell'ultima cena e quindi dell'Eucaristia e quindi di Cristo. La stessa quest inconcludente troviamo nel palazzo incantato dove il mago Atlante ha per la seconda volta rinchiuso Ruggero per proteggerlo dal mondo e dalla morte che gli è stata profetata nel momento in cui sposasse Bradamante. Lì, nel palazzo, tutti cercano il van, tutti gli danno colpa di furto alcun che lor fattabbia, del destrier che gli ha tolto altri in affanno, ch'abbia perduta altri la donna arrabbia. Altri d'altro accusa, e così stanno che non si san partir di quella gabbia. E vi son molti a questo inganno presi, stati le settimane intiere e i mesi. Noi potremmo dire anche che molti trascorrono tutta la vita dietro a queste illusioni, non risvegliandosi mai dal torpore e dal sonno in cui sono entrati, e di cui scrive anche Dante quando riferisce «Io non so ben ridir com'i ventrai». Tanto era pien di sonno quel punto che la verace via abbandonai. Dante ha avuto la grazia di incontrare nella vita qualcuno a cui poi si è affidato. La sua libertà ha aderito a questo incontro. Nell'Orlando Furioso vi sono tanti uomini soli che hanno perso di vista l'ideale e che sono sballottati dalla sorte, dalle passioni di qua, di là, di su, di giù, come i lussuriosi nell'inferno dantesco. Il grande paladino Orlando, che nella tradizione combatteva per l'ideale cristiano e per il suo signore, ora impazzisce per amore quando scopre che la donna che lui ama si è sposata con Medoro. Sarà Astolfo sull'Ippogrifo a recuperare il senno di Orlando sulla luna. Se nel capolavoro dantesco la luna costituisce il primo cielo in cui il poeta vede le anime dei santi, qui invece Astolfo vede tutto ciò che l'uomo perde sulla terra, un altro modo che Ariosto utilizza per demistificare il comportamento umano, per mostrare la vanità delle illusioni, dei piaceri, delle ricchezze. Lì dove finisce tutto quanto l'uomo perde sulla terra, si trova la maggior parte del tempo che l'uomo spreca dietro a beni futili. Il giudizio sull'uomo di Ariosto è chiaro e categorico. L'autore però non intravede soluzioni, prospettive o speranze di cambiamento. Tramontata è la certezza d'un bene più grande, per cui valga davvero la pena agire, di un destino positivo per l'uomo, e nel contempo i beni terreni appaiono come vani. Questo è l'inizio della modernità, in cui dubbio, insicurezza nella conoscenza, incertezza sulla donna e sui rapporti umani, eliminazione di Dio dall'orizzonte della storia e dell'azione umana, diventano specchio di un cambiamento ormai avvenuto. Non c'è ancora il relativismo, perché il giudizio è chiaro. I personaggi arioteschi, però, non vivono più la vita come avventura, perché è stato estromesso il mistero dalle vicende umane. Una degradazione parodistica del cavaliere è quella descritta nella Pazzia di Orlando, quando il paladino diventa prima fante, poi si priva delle armi perché è impazzito per amore d'Angelica e va per le campagne sradicando querce e uccidendo cristiani. L'uomo rinascimentale è tornato solo, vive per se stesso, ha perso la dimensione comunitaria. Pensiamo che quasi contemporanea alla prima edizione dell'Orlando Furioso è la Riforma protestante, che separa la coscienza dell'uomo dalla Chiesa, la Chiesa locale dalla Chiesa di Roma, riduce l'uomo al suo rapporto personale con Dio, di fronte al proprio peccato e all'incredibile grandezza del mistero. Nel Cinquecento, l'individualismo e il trionfo dell'homo divus, che cerca un'affermazione personale al di fuori dell'appartenenza al popolo, sono chiare espressioni della nascita della modernità.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.